Buonasera, solo due parole per presentare il relatore di questa sera, Massimo Ruboli, un insegnatore dell'America del Nord all'Università di Genova e dal 2008 dirige il Centro di Ricerca sul Nord America sempre presso l'Università di Genova. È stato visiting scholar in numerose università americane e fa parte della redazione di varie riviste, sia italiane che straniere. Tra le sue numerose pubblicazioni, se posso ricordare alcune, cito sì, non proprio tra le più recenti, ma dell'80, su Social Gospel, il movimento del Vangelo sociale negli Stati Uniti, un'altra dell'86, Politica e religione nel USA, Raymond Lamour e il suo tempo. In una pubblicazione internazionale del 2003, The Canadian Charter of Rights and Freedom, mentre il suo lavoro più recente, credo perlomeno quello che ho visto, io considero più recente, è stato più recente, è questo edito da Luino, questo testo intitolato I Protestanti, pubblicato da Luino, che ho letto e apprezzato. E che considero personalmente un esempio dello sforzo lodevole di diffondere presso un pubblico ampio, come quello che può essere raggiunto appunto da una grossa casa editrice come Luino, la conoscenza del mondo protestante. È un mondo complesso e importante che troppo spesso sfugge, le sue caratteristiche. Proprio spesso sfuggono in un paese marcatamente cattolico-centrico come l'Italia. Ecco, questo è la mia parola di presentazione, lascio la
Grazie.
scena al professor Cipoli.
Grazie per l'invito, grazie per la presentazione. Scusate, io in ritardo, ma è dovuto alle Ferrovie dello Stato, il compartimento della Liguria. Incomincio con due situazioni, due cose che ho letto nella settimana scorsa, mi sono capitate sotto gli occhi in internet, da due siti diversi. La prima dice: il cinema del Terzo Reich nasconde l'approssimazione dietro lo schermo del puritanesimo. La seconda citazione è un appello, cito, a combattere il puritanesimo bigotto anche nell'Islam. Già queste due citazioni ci dovrebbero ricordare che il puritanesimo viene usato comunemente anche sulla nostra stampa come equivalente di bigottismo, repressione sessuale. Allora, quello che io volevo fare oggi è semplicemente chiedermi se questo significato che viene dato, ci sono anche addirittura dei nuovi dizionari che riportano questo significato perché è l'uso corrente del termine. Ecco, mi volevo chiedere se, cercare di parlare con voi, se questo corrisponde alla realtà originaria del puritanesimo. Sappiamo che questa interpretazione del puritanesimo ha anche delle origini letterarie, no? Credo che la collega conosca molto meglio di me la letteratura americana, quindi opere come La lettera scarlatta di Hawthorne e altre opere hanno contribuito moltissimo poi a introdurre questa immagine che secondo me è deformata, non corrisponde alla realtà storica del puritanesimo. Altri autori importanti sulla scena culturale americana, ad esempio Mencken nel 1916 definì il puritanesimo in questo modo lapidario, la paura che qualcuno in qualche luogo possa essere felice. The fear that someone somewhere may be happy. Che riassume quello che poi è stata, come dire, la concezione popolare, che i puritani volevano reprimere gli individui. Allora, brevemente, da dove nasce questo movimento puritano e quando nasce? Dobbiamo tornare indietro e fare qualche breve riferimento all'Inghilterra degli inizi del XVI secolo. La Chiesa cattolica inglese era già a quel tempo diciamo in una situazione di una certa tensione con Roma. Naturalmente questa tensione si aggrava molto quando Enrico VIII decide di sottrarre il suo regno alla obbedienza papale. È noto che lo fa perché il Papa si era opposto al suo divorzio con Federica d'Aragona, quindi per motivi personali politici. Non è quindi una motivazione religiosa quella che inizia la trasformazione religiosa dell'Inghilterra. Enrico VIII non vuole trasformare la liturgia, non vuole trasformare la teologia della Chiesa inglese, vuole soltanto una Chiesa cattolica separata di cui lui sia il capo. Però questo distacco dalla Chiesa di Roma avviene negli anni 30 del 500, 1534, c'è l'atto di supremazia del Parlamento inglese che dichiara il re e il capo supremo. Ma sono anni importanti dal punto di vista religioso per quello che sta succedendo nell'Europa continentale. Nell'Europa continentale è in atto la riforma protestante. C'è già stato, ed è in fase avanzata, lo scontro tra Lutero e Roma e la riforma si sta diffondendo. Come dicono a Roma, come un morbo pestilenziale che sta dilagando per l'Europa. E l'influenza della riforma, cioè le idee della riforma, erano già arrivate anche in Inghilterra. Quindi all'interno della Chiesa inglese c'erano preti teologi che vedono in questa mossa politica di Enrico VIII l'opportunità di modificare anche teologicamente la Chiesa. Ripeto, non era l'intenzione di Enrico VIII, ma all'interno della Chiesa ci sono anche altri funzionari, diciamo vescovi, che vorrebbero cogliere l'occasione. E quello che riescono a ottenere da Enrico VIII è l'introduzione della Bibbia, che come sapete è la base della riforma in tutti i paesi in cui si è diffusa, cioè la traduzione della Bibbia nella lingua nazionale. Esistevano delle traduzioni parziali, ma c'era necessità di una nuova traduzione, soprattutto c'era necessità per queste persone influenzate dalla riforma che la Bibbia sia letta. Così viene deciso di che suoni altare delle chiese d'Inghilterra, in ogni parrocchia ci sia una Bibbia. Erano dei libroni grossi che venivano legati con una catena all'altare perché qualcuno non se li portasse via. La Bibbia può essere pericolosa se viene letta, nel senso che può diffondere idee strane, e la diffusione della Bibbia all'interno della Chiesa d'Inghilterra produce degli effetti che vanno molto oltre quello che era stata la volontà di Enrico VIII quando aveva separato la Chiesa d'Inghilterra da Roma. Si diffondono quindi all'interno del mondo inglese, si diffondono delle idee che arrivano dalla riforma iniziata da Lutero in Germania, ma che già si stava diffondendo in altri luoghi. Alla morte di Enrico VIII nel 1547 gli subentra Edoardo VI, che è favorevole a riforme sostanziali della Chiesa, e le sue idee si incontrano con coloro che si stavano impegnando nella Chiesa d'Inghilterra, non erano ancora un movimento organizzato, si stavano impegnando nella Chiesa d'Inghilterra per purificare la Chiesa. Per questa idea di volere appunto purificare la Chiesa dalle tradizioni, dalle liturgie cattoliche e da certe sedimentazioni che consideravano sovrastrutture, vengono chiamati puritani, cioè che vogliono purificare la Chiesa. Non è ancora un movimento organizzato, ci sono gruppi qui e là, individui che però incominciano a riunirsi, incominciano ad avere contatti tra di loro, e quindi piano piano si forma un movimento. Durante il breve regno di Edoardo VI, l'arcivescovo che presiede la Chiesa d'Inghilterra approfitta di questo momento favorevole dell'appoggio almeno parziale del re per invitare dei teologi famosi dall'Europa, dal continente in Inghilterra. Tra questi teologi famosi importanti della riforma ci sono anche due, c'è Lucero che va a Cambridge e Pietro Marco del Vermiglio, un italiano che va a Oxford. La riforma italiana, ma questo non è l'argomento del nostro incontro, si sta già sviluppando purtroppo, almeno dal mio punto di vista, si sviluppa fuori dall'Italia, perché in Italia viene repressa, e quindi coloro che aderiscono alla riforma sono spesso costretti a fuggire all'estero, e tra questi abbiamo anche dei nomi importanti di teologi biblisti come Pietro Martire, che troviamo in Oxford. Durante sempre questo regno di Edoardo VI viene anche modificato il Book of Common Prayer, che è il testo liturgico, il libro della preghiera comune della Chiesa d'Inghilterra. Si inizia una movimento anche che porta a alla soppressione dei monasteri in Inghilterra, ma soprattutto si dà un'identità dottrinale alla Chiesa d'Inghilterra che è più marcatamente protestante, anche se si mantiene una forma di culto liturgica simile a quella della Chiesa di Roma, si mantiene un'organizzazione parrocchiale, territoriale e una struttura episcopale. Ma, ripeto, vengono introdotte riforme dottrinali che sono ovviamente sostenute da tutto il movimento puritano che si sta diffondendo sempre di più all'interno delle parrocchie inglesi. Le cose cambiano drasticamente con la morte di Edoardo VI e l'ascesa al trono della cattolica Maria Tudor nel 1553. Si aprono 5 anni, gli anni del suo regno, di fortissima persecuzione antiprotestante. Infatti, se voi leggete un libro di testo scritto da un cattolico, troverete che la regina Maria Tudor viene chiamata Maria la Cattolica, se un testo di un protestante viene chiamata Bloody Mary, Maria la Sanguinaria, quindi c'è una interpretazione diversa di questa figura. Di fatto, con l'aiuto del legato pontificio in Inghilterra, vengono mandati a rogo oltre 300 protestanti e centinaia di altri fuggono, trovano rifugio nelle città dell'Europa continentale in cui ormai la riforma aveva preso piede, Ginevra, Strasburgo, Francoforte, Zurigo. Viene proibita la lettura della Bibbia e viene vietata la stampa anche della Bibbia. Questa è una costante importante da tenere presente che distingue la riforma dalla controriforma. Cioè, mentre la riforma spinge sempre di più per traduzione e diffusione della Bibbia, questo in Inghilterra, ma in tutti gli altri paesi in cui si diffonde la riforma, la controriforma vede appunto il rischio che la lettura della Bibbia in mano al popolo porti a sovvertire l'ordine, a mettere in discussione le dottrine tradizionali della Chiesa e viene poi definitivamente proibita dal Concilio di Trento. No? Non tutti ricordano che questo ha voluto dire per il nostro Paese l'assenza totale della Bibbia per più di 2 secoli. Che ha avuto degli effetti su tutta la cultura italiana, no? Cioè, mentre non si può comprendere un poeta o un artista inglese o di altri paesi senza la conoscenza della Bibbia, perché ci sono continui riferimenti a metafore, storie bibliche, eccetera, la Bibbia scompare dalla cultura italiana e la cultura italiana, anche l'arte italiana, si rifà a storie liturgiche, a storie di santi, ma la Bibbia non è conosciuta da nessuno perché la Bibbia diventa un libro proibito. Ma chiudiamo la parentesi sull'Italia, ma significativo ricordare le differenze anche in questo senso. a Maria Tudor succede la grande, perché ha avuto un grandissimo ruolo, Elisabetta prima, la regina Elisabetta, che resta a capo dell'Inghilterra dal 1558 al 1603, quindi un regno molto lungo. Elisabetta è una donna estremamente forte, che riapre all'influenza protestante, ma vuole che tutto resti sotto il suo controllo, cioè vuole che ci sia nel paese un clima di moderazione, di relativa tolleranza, non vuole però che si esageri troppo, cioè che questo movimento puritano esageri nelle richieste di riforma, permette però, anzi è favorevole a rimettere in circolazione la Bibbia. E viene pubblicata proprio durante il suo regno una nuova Bibbia che si chiamava, veniva chiamata Ginevra Bible, la Bibbia di Ginevra, perché è opera, la traduzione è opera di esuli inglesi che durante il regno precedente di Maria Tudor erano stati a Ginevra, alla patria della riforma di Calvino. Pensate che l'importanza di questa Bibbia soltanto durante il regno di Elisabetta ebbe 60 edizioni. Quindi vuol dire che ebbe una diffusione straordinaria. Tra l'altro è la Bibbia che si portarono nel Nuovo Mondo i padri pellegrini e i puritani, la traduzione che si portarono e si usarono almeno inizialmente di più. Quindi sotto la guida di Elisabetta la riforma inglese segue una sua strada, cioè incomincia ad avere una sua identità che è diversa da quella della riforma luterana in Germania, della riforma riformata in Svizzera, poi anche in Svizzera, sapete, bisogna distinguere tra Zurigo, Zwingli e Ginevra e Calvino. Si parla oggi più comunemente di riforme protestanti, no? Perché la riforma è un grande cappello con un forte denominatore comune, ma anche delle differenze all'interno della riforma. Ecco, la riforma inglese acquisisce delle connotazioni sue, una sua identità, quindi una via media
all'interno. Penso sia abbastanza ben illustrata da questa immagine di una chiesa anglicana moderna.
Certo, in cui il crocifisso.
A prima vista potrebbe sembrare una chiesa cattolica, molto indifferente, per esempio manca il tabernacolo dietro l'altare, però insomma certo. Le immagini ci sono, le decorazioni, la musica, gli strumenti musicali.
Quindi sotto Elisabetta la Chiesa inglese e la Chiesa anglicana mantiene gran parte delle pratiche liturgiche, però la teologia che viene sviluppata è una teologia sempre più riformata, cioè sempre più influenzata dalla riforma nella sua versione svizzera, nella sua versione di Calvino soprattutto. La ricerca di equilibrio che vuole Elisabetta poi caratterizza la riforma inglese anche negli anni successivi, anche se, come vedremo poco dopo, pochi anni dopo, c'è un periodo in cui non è più possibile contenere le spinte radicali che ci sono nella Chiesa, ma di questo parleremo fra poco. Quindi sostanzialmente il puritanesimo non nasce come un movimento organizzato, non nasce con un progetto fatto a tavolino, ma nasce via via in questo contesto, che è un contesto dinamico, quindi non è un movimento strutturato, non è neanche un movimento omogeneo, è sostanzialmente una presa di posizione sempre più precisa da parte di membri della Chiesa di Inghilterra che vogliono ritornare alla pura religione delle Sacre Scritture. E che cos'è fondamentale in questo movimento che accomuna tutti i puritani? È ovviamente, lo ripeto, l'autorità della Bibbia, cioè all'autorità, potremmo dire brevemente semplificando, l'autorità del Papa viene sostituita l'autorità della scrittura, è la scrittura che deve essere il metro di misura, il criterio con quale si misura la vera religione, con quale si misurano le riforme. E questo amore per la scrittura e questa sottomissione all'autorità della scrittura porta i puritani a mettere in evidenza alcuni aspetti della teologia biblica che non erano stati messi in evidenza, almeno in un modo così forte, prima. E uno degli elementi che sarà caratteristico di tutta la teologia puritana è l'elemento, potremmo dire, del patto, cioè quello che nelle Bibbie inglesi veniva tradotto come col termine covenant. Il patto risaliva ovviamente all'Antico Testamento, cioè tutti gli esempi che ci sono nell'Antico Testamento di patto tra Dio e Abramo, e ancora tra Dio e Noè. Diventa centrale nell'elaborazione dei teologi puritani inglesi questo concetto del patto tra Dio e gli uomini, che era stato profondamente sottolineato poi prima di loro dal riformatore turinese Bullinger in un libro che aveva pubblicato nel 1534, una breve esposizione dell'unico ed eterno testamento fatto di Dio. Questo libro poi è considerato, questo trattato teologico è considerato la base della cosiddetta teoria federale, che ha avuto nei secoli successivi una notevolissima importanza sia nella teologia sia nel pensiero politico, e ha trovato poi uno sbocco nella Costituzione degli Stati Uniti. Io non ne posso parlare anche perché delle cose americane parleranno altri colleghi, credo tra una settimana o due. Però se qualcuno fosse interessato, il prossimo numero della rivista Humanitas, edito la Morcelliana, che dovrebbe uscire fra un mese o due, avrà una sezione monografica su Bibbia e Costituzione. E lì c'è un mio saggio che appunto riguarda il retroterra, il background della Costituzione americana. Ma ci sono anche, oltre al mio saggio, ci sono anche altri saggi molto interessanti. Sono gli atti di un convegno che c'è stato a Roma lo scorso anno. Che cosa comporta questa teologia del fatto in termini di membership della Chiesa? La Chiesa non è più composta da tutto il popolo, ma è composta soltanto da coloro che sono entrati in questo patto, cioè che hanno stipulato un patto con Dio, che per elezione divina sono riuniti in un'ecclesia nel nome di Cristo. E per questo la teologia ha poi un'influenza fondamentale sulla concezione della Chiesa che i puritani vogliono realizzare. Come va avanti nell'ambito inglese questo progetto dei puritani? Salto un po' di cose, ma no, c'è una cosina che vorrei ricordare. Poi quando mancano 5 minuti alla scadenza mi fa insegno, perché non ho tenuto conto dell'orario, ma non vorrei sforare. Devo finire, eh? Datemi un orario, ma vabbè, quando vedo che qualcuno si alza vuol dire che ora devo finire. C'è una cosa del regno di Elisabetta che vorrei ricordare. Sapete che durante il regno di Elisabetta è in atto un forte contrasto con la Spagna. La Spagna addirittura tenta di invadere l'Inghilterra con l'armata invincibile e gli inglesi riescono a sconfiggere la flotta spagnola che stava avvicinandosi alle coste inglesi. Ecco, questo fu interpretato dai puritani inglesi e naturalmente questo trovò un largo consenso come un segno della benevolenza di Dio, un segno del favore della benevolenza di Dio nei confronti dell'Inghilterra che stava seguendo la strada, aveva imboccato la strada della riforma e quindi Dio, facendo sconfiggere la flotta della cattolica Spagna, aveva indicato che la sua preferenza andava per la protestante Inghilterra. Tra l'altro, Elisabetta stessa, se la trovo, ho una citazione, nel momento in cui sta per avvenire lo scontro, Elisabetta tiene un discorso alle truppe inglesi che conclude dicendo: "We shall shortly have a famous victory." Noi avremo fra breve una importantissima vittoria. Non dice andiamo a combattere, vediamo. Noi avremo una grandissima, famosa, grandissima vittoria contro questi nemici del mio Dio, del mio regno e del mio popolo. Indubbiamente i puritani presenti avranno detto amen, perché è quello che sentivano anche loro. Qui Elisabetta esprime chiaramente una posizione puritana. Dio è dalla loro parte, perché e questo sarà indiscutibilmente provato dalla vittoria. Va bene, sarebbero altre cose sulla nostra Elisabetta, ma andiamo avanti. Con la morte di Elisabetta sale al trono Giacomo James, Giacomo Stuart, che era stato re di Scozia. In Scozia si era diffusa la riforma calvinista con una strutturazione ecclesiastica di tipo presbiteriano. E quindi i puritani dicono, ah, finalmente, insomma, questo è un presbiteriano, sarà sicuramente dalla nostra parte, andremo ancora più avanti con le nostre riforme, che non più avanti di quanto siamo riusciti a fare sotto Elisabetta, che comunque voleva, frenava un po' le nostre riforme. E subito presentano al re una petizione firmata da 1000 esponenti del movimento puritano, con una serie di richieste. Il re le respinge quasi tutte, perché non vuole dare troppo spazio a questo movimento che potrebbe mettere come dico, un po' in ombra la centralità e la sovranità del re. Però una concessione la fa, e cioè è quella di una nuova traduzione, perché nelle vecchie traduzioni c'erano delle imperfezioni, quindi tra le richieste c'era anche quella di una nuova traduzione. Giacomo acconsente a questa nuova traduzione, che sarà poi pubblicata nel 1611, portando il nome del re, quindi divenne la famosa King James Version, o Bibbia, versione autorizzata, che è rimasta nel mondo anglosassone la traduzione più diffusa per secoli. Intanto ci sono sconvolgimenti in Europa di non poco conto, che hanno effetti anche sulle vicende religiose. Inizia la guerra dei Trent'anni durante il regno di Giacomo I, la guerra dei Trent'anni segna un momento che sconvolge tutta l'Europa. In Inghilterra le riforme volute dai puritani si fermano, anzi ci sono dei passi indietro. Una parte del movimento, una piccola parte del movimento puritano, ormai non crede più che si possa riformare la Chiesa dall'interno, e forma dei gruppi separati. Questi, che appunto si chiamavano separatisti, crearono delle piccole conventicole illegali, perché appunto si separava, dato l'unione che c'era tra Chiesa e sovrano, se uno si metteva al di fuori della Chiesa, si metteva anche automaticamente contro il re, quindi era proibito, venivano arrestati tutti coloro che si trovavano a riunirsi illegalmente. Questi gruppi separatisti, visto che molti di loro venivano arrestati, alcuni di questi gruppi cercarono di andare in un posto più tollerante. E il posto più tollerante in quel momento in Europa era l'Olanda. In Olanda ci va in particolare un gruppo che si ferma prima a Amsterdam, poi a Leida, e che però dopo qualche anno trova l'Olanda troppo tollerante, perché i figli, i giovani di questa comunità incominciano ad andare in discoteca, vanno fuori con le ragazze locali, cioè l'Olanda è un po' troppo tollerante. Allora i genitori, sempre preoccupati dei figli, che i figli ci perdano, decidono di andare in un posto dove non ci sia proprio nessuna tentazione del mondo. E vanno dove? Nel nuovo mondo. Questa è la storia, detta così molto brevemente, la storia iniziale dei famosi padri pellegrini, che gruppo di una cinquantina di persone che si imbarca e sulla nave Mayflower arriva sulle coste americane, arrivano a Cape Cod, cioè è il capo Merluzzo, perché lì si pescava il Merluzzo, quindi gli viene dato il nome di Cape Cod, la baia che chiude Boston, insomma, da dove si trova. E arrivati lì nel 1620, prima di sbarcare, si impegnarono firmando un patto, un brevissimo patto, che dice: noi costituiamo una body politic, costituiamo un corpo politico nuovo e ci daremo le nostre leggi. Ecco, un testo brevissimo, che però è rimasto, come dire, un fondamento un fondamento mitico, no? We covenant and combine ourselves together into a single body politica, vedete? Il covenant religioso, il covenant biblico, il patto biblico diventa anche ora un patto civile e politico. È il fondamento di una nuova comunità civile che si darà le sue leggi, si darà le sue istituzioni, equal laws, ordinances, act, constitution, eccetera. Questi non sono puritani doc, perché i puritani doc sono quelli che restano a lavorare in Inghilterra per riformare la Chiesa d'Inghilterra. Sono puritani separatisti, cioè diciamo sono cugini. Sono i puritani che ormai pensano che non si possa più riformare la Chiesa d'Inghilterra, vanno a fare qualcosa di nuovo nell'altro mondo, nel nuovo mondo. Poi però i rapporti si mantengono quando 10 anni dopo, nel 1630, e di questo parleranno poi i miei colleghi, arriverà la grande spedizione puritana, nello stesso luogo, nella baia del Massachusetts, riprenderanno subito i rapporti, perché ormai sono tutte e due, cioè sia loro che sono arrivati prima, sia la nuova immigrazione puritana, sono fuori, sono nel nuovo mondo, e quindi non c'è più il problema se stare dentro o fuori dalla Chiesa d'Inghilterra, perché lì nel nuovo mondo la Chiesa d'Inghilterra, almeno nel Massachusetts, non c'è. Cosa succede subito dopo? Abbiamo il regno di Carlo I, e nel regno di Carlo I i puritani cercano, e in parte riescono, a passare da movimento a potere, cioè a prendere il potere, a controllare con quella che si chiama solitamente rivoluzione autoritaria, a cui si dà un inizio, però era ovviamente un movimento nato molto primo, ma solitamente si pone 1642 come data di inizio del movimento. Del movimento autoritario, scontro con il re, sotto la guida di questo straordinario personaggio che era Oliver Cromwell, fino a quando si arriva a una cosa straordinaria per la storia del mondo moderno, la condanna a morte del re. A Carlo I gli è tagliata la testa con una motivazione che ha un fondamento biblico, voi conoscete la lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 13, ogni autorità è data da Dio. E questo testo era sempre stato usato per legittimare l'autorità del sovrano sul popolo. Però nella tradizione calvinista, soprattutto con Teodoro da Tesa, che in italiano veniva chiamato comunemente Teodoro di Tesa, nasce una nuova interpretazione, cioè un'interpretazione che mette l'accento su un versetto successivo, sempre del capitolo 13 dell'Epistola ai Romani, perché andando avanti l'Apostolo Paolo dice l'autorità è data da Dio per fare il bene del popolo. Allora ragiona il teologo riformato: se non fai il bene del popolo è sempre autorità voluta da Dio? No, c'è il centro del discorso, si punta proprio su questo essere dato da Dio per un mandato preciso, fare il bene del popolo. Allora, se l'autorità non fa il bene del popolo, la si può sostituire, la si toglie di mezzo, la sostituisce, anche in un modo un pochino cruento, come fu fatto con Carlo I. La legittimazione di questo atto politico è una legittimazione che ha appunto il suo fondamento in questa interpretazione di Romani 13, che sottolinea non tanto il fatto che sia dato a Dio, quanto il mandato che ogni autorità riceve, e se l'autorità non esegue il mandato che ha ricevuto, viene meno alla missione che ha e quindi può essere, anzi deve essere, sostituita. Questo è il momento in cui appunto i puritani in Inghilterra arrivano al momento più alto di potere. Contemporaneamente o quasi contemporaneamente avviene lo stesso anche nella Nuova Inghilterra, dove sono arrivati quei puritani inglesi che volevano creare una società giusta lontano dall'Inghilterra. Ci sono non voglio entrare nella storia americana, soltanto vorrei dire che ci sono delle differenze tra le due esperienze, ovviamente, tra i puritani che vanno in America e creano qualche cosa in un luogo dove non c'è nulla dal punto di vista istituzionale, legale, quindi possono creare quello che vogliono, perché non sono sotto la legislazione inglese, non sono sotto la sovranità del re, c'è differenza ovviamente dall'esperienza inglese, che resta un'esperienza nel contesto di una società che mantiene delle sue regole, anche se in un momento di profonda trasformazione come quella del protettorato di Cromwell. Vorrei finire questa parte storica per poi dire altre due cose su alcuni aspetti del puritanesimo, dicendo soltanto che, come sapete, poi con la morte di Cromwell c'è il periodo della restaurazione, cioè dal 1660 in Inghilterra viene restaurata la chiesa anglicana secondo modelli precedenti, cioè non si ritorna proprio all'origine, ma certamente vengono eliminate delle riforme che i puritani avevano introdotte, e il movimento, l'influenza del movimento puritano finisce come influenza politica a livello nazionale, e il movimento puritano si divide in sostanzialmente due correnti ecclesiastiche, i presbiteriani e i congregazionalisti, che si differenziano soprattutto non da un punto di vista teologico, di dottrina, ma per l'organizzazione della Chiesa. Poco più tardi, nel 1684, finirà anche finirà nel senso che non avrà più la piena autonomia l'esperienza dei puritani d'America, perché nel 1684 viene revocato la carta regia che era stata data inizialmente alla compagnia puritana della Baia e del Massachusetts, e quindi finisce anche nella nuova Inghilterra questa fase di potere politico. Ecco, io vorrei lasciare poi spazio alle domande, quindi se mi permettete altri 10 minuti. Volevo dire qualcosa ritornando all'inizio, cioè su questi stereotipi che vengono usati per indicare i puritani e il puritanesimo. Allora, partiamo dalla sessualità, perché è proprio lo stereotipo della repressione sessuale che viene molto usato quando si usa questo termine. Beh, direi che i puritani non erano puritanici, nel senso che nel senso in cui viene usato il puritano oggi. I puritani avevano una concezione assolutamente positiva del sesso e dei rapporti sessuali. I rapporti sessuali tra marito e moglie erano incoraggiati non per la procreazione, ma come espressione gioiosa, cito da un teologo puritano, come espressione gioiosa dell'amore che unisce una coppia. Quindi nessuna visione negativa del sesso, con una restrizione ovviamente, cioè che l'amore era, il rapporto sessuale era l'espressione di un rapporto di amore all'interno di una coppia. E quindi era invece considerato negativamente il rapporto sessuale fuori dalla coppia. Ma è importante questa sottolineatura dell'amore, del rapporto sessuale, della passione in una coppia, perché autori e puritani come John Milton arrivarono addirittura a dire che se nella coppia non c'era più amore, si poteva arrivare al divorzio. Mentre per la maggior parte dei teologi puritani il divorzio era ammissibile soltanto per adulterio di uno dei due partner, alcuni come Milton arrivarono a dire no, il fondamento del matrimonio è il rapporto di amore, quindi se questo non c'è più si può arrivare al divorzio. I puritani bevevano, altro che si bevevano, birra e tutto quanto c'era di alcolico a disposizione, perché l'acqua allora non era sana, quindi si cercava di bere sempre cose un po' alcoliche, però con moderazione. Quindi il bere andava bene, l'ubriachezza era peccato. C'è sempre questo, come dire, questa moderazione nell'etica puritana. Il modo di vestire, ci sono, anche qui c'è uno stereotipo, di solito nel film, nell'immagine, il puritano col cappello nero, vestito di nero, sembra un oiettatore. Ma non è niente vero, sappiamo da documenti che i puritani si vestivano in modo diverso, anche con colori vivaci, soprattutto c'era differenza, c'erano abiti diversi a seconda della professione, del ruolo che la persona aveva nella società. I divertimenti, i protestanti, i puritani vietavano il divertimento, volevano che si pregasse sempre, si leggesse sempre la Bibbia. No, anche questo è uno stereotipo che non corrisponde alla realtà. Naturalmente erano moderati anche in questo, quindi passeggiate, picnic di famiglia, pesca, attività all'aria aperta, andavano bene. Venivano invece viste negativamente tutti quegli sport che comportavano violenza o spargimento di sangue. Ad esempio erano molto in voga i combattimenti tra gli animali, i galli, i combattimenti tra gli orsi, questi erano molto comuni nella società inglese del tempo, venivano considerati negativamente. Come anche c'era un atteggiamento negativo nei confronti della boxe, proprio perché, diceva un teologo, Non ci deve essere nessuno divertimento che comporti una violenza su una creatura di Dio. E ultima cosa che volevo ricordare, la musica. Allora, per i puritani, in breve, niente musica nel culto in chiesa, perché la musica poteva distrarre, quindi predicazione e canto dei salmi. Ma non è che non amavano la musica, perché in tutte le case c'erano strumenti musicali e sia le donne che gli uomini suonavano strumenti musicali, quindi la famiglia si riuniva con amici per feste con musica. Ma appunto veniva considerata la musica nel culto non appropriata, perché si poneva l'accento soprattutto sulla centralità della predicazione e quindi sulla lettura e sul commento del testo biblico. io ho saltato un po' di qua, un po' di là, ma volevo darvi delle idee insomma, su questo movimento e sperando che poi possiamo parlarne ancora un po' insieme se avete delle domande.
Sì, vi invito a porre delle domande.
La parte sociale di questo movimento era prevalentemente di una certa cultura, quindi piccola borghesia.
Nel movimento puritano c'era un po' di tutto, con una forte presenza anche di strati alti della società inglese, avvocati, magistrati, teologi, professori universitari, per arrivare poi all'artigiano, al contadino, cioè c'era un po', direi che era rappresentata un po' tutta la scala sociale della società inglese di allora.
Un teatro però.
Prego?
Il teatro.
Il teatro no. Dunque, allora, la questione no, è una buona domanda perché è una questione un po' è complessa. Allora, i teatri a Londra erano in una parte di Londra che era la parte dove c'erano anche le prostitute, quindi era considerato una zona di Londra che invitava al peccato. I teatri stessi erano luoghi di incontro con le prostitute. E quindi c'è questa, diciamo, questo già pregiudizio nei confronti del luogo dove si svolgono gli spettacoli teatrali, almeno per quanto riguarda Londra. C'è anche una, ci sono posizioni diverse, perché naturalmente non esiste una morale puritana scritta che con una casistica, diciamo la prassi era di evitare appunto i teatri che si trovavano in questi luoghi in cui si praticava anche la prostituzione e in genere non veniva favorita la partecipazione al teatro, come non veniva neanche favorita la danza che veniva visto come un momento di promiscuità eccessivo. Venivano invece favorite e praticate le danze folcloristiche, perché generalmente nelle danze folcloristiche c'era una separazione tra i due sessi, non c'era il contatto fisico che c'era in alcune danze più moderne. Però, ad esempio, per quanto riguarda il teatro dell'opera, Cromwell aveva al tempo di Cromwell venivano prodotte delle opere a Londra, quindi non era l'opera non rientrava nella visione negativa che aveva invece il teatro. Allora, prima di Enrico VIII circolavano già delle versioni della Bibbia in Inghilterra e la versione che venne messa nelle chiese era quella fatta per un nome che non mi ricordo. Mi dispiace. Era perché c'erano diverse versioni che erano già state fatte, erano versioni che non furono giudicate poi non soddisfacenti perché erano state fatte sulla Vulgata, cioè sulla traduzione latina, mentre le versioni successive poi saranno fatte sui testi dei Duci originali, sul testo ebraico dell'Antico Testamento, sul testo greco del Nuovo Testamento. Però onestamente non mi ricordo il nome di...
Come?
Sì, era una delle traduzioni che erano state fatte prima, non sono sicuro che fosse la traduzione che viene usata, potrebbe essere, ma perché c'erano anche altre due traduzioni che circolarono allora, potrebbe essere quella di Kinder. Il ruolo di Thomas Cromwell senz'altro è importante perché spinge Enrico VIII a prendere una posizione che Enrico VIII chiaramente prende per altri motivi. Però per Thomas Cromwell c'è già in vista la possibilità di una riforma religiosa. Altre domande? Anche critiche? La domanda non è un'osservazione giusta e la critica ai puritani è assolutamente contemporanea, cioè avevano un sacco di nemici e quindi l'immagine negativa dei puritani inizia subito, perché i loro nemici, come tutti i nemici, ne danno una immagine deformata e quindi diciamo che quello che poi è avvenuto dopo, perché nei puritani poi non si è riparlato tanto per un certo periodo. Poi direi che soprattutto sono state alcune opere letterarie, come quella che citavo all'inizio, che hanno riproposto questa immagine dei puritani, soprattutto in chiave negativa. Ma c'è fino dall'inizio una nell'Inghilterra stessa da parte dei loro oppositori, cioè un'immagine negativa. Io credo che cose che sono aspetti che sono attribuiti al puritanesimo probabilmente risalgono più alla cultura vittoriana. E in Inghilterra, negli Stati Uniti, quando si parla di posizioni puritane nei confronti di certi aspetti della vita sociale e familiare, credo che siano più riferibili al metodismo che si diffuse alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, diventando poi una delle due chiese dominanti con i battisti negli Stati Uniti e che aveva un forte rigore morale che per molti era visto negativamente. E quindi direi che si è saltato per quanto riguarda l'Inghilterra il periodo vittoriano, per quanto riguarda gli Stati Uniti la diffusione del metodismo, per andare a ripescare i puritani, attribuendo ai puritani delle idee e dei comportamenti che in realtà non avevano. Però ormai è diventato talmente comune, anche negli Stati Uniti e in Inghilterra, cioè non è soltanto una cosa, questa deformazione, questo uso mistificatorio del termine puritano non è assolutamente una prerogativa della cultura italiana, che si trova anche nel mondo anglosassone, direi allo stesso modo.
Sempre ragionando su questo filo delle immagini diffuse, dei pregiudizi, degli stereotipi sui puritani, ripensavo a una delle cose che si è detto all'inizio dell'intervento, ovvero di questa sorta di tratto, caratteristica puritana, che è rinvenibile nell'incitamento di Elisabetta alla flotta inglese. Avremo tra poco l'importante di fare prima ancora sui successivi, quindi piace la battaglia, quindi questa idea di testimoniare con forza la propria fede al fine di ottenere la benevolenza, di richiamare su sé la benevolenza e il favore divino. È ovviamente un tratto dominante anche nella forma mentis e nelle abitudini, negli atteggiamenti, nelle posture dei puritani separatisti, quelli che arrivano per primi in America. È stato uno degli esempi più celebri, è uno dei testi che abbiamo studiato anche nel corso quest'anno, nel mio corso di letteratura anglo-americana, ovvero questo diario cronaca di William Redford, che di fatto racconta l'epopea dei padri pellegrini prima dell'approdo sulle coste statunitensi e poi dopo tracciando la formazione della colonia. Appunto in questo documento è molto presente questo elemento, che potremmo definire appunto una postura improntata alla certitudo salutis, l'affermazione della salvezza come mezzo per ottenere la salvezza. E questo atteggiamento ha contribuito non poco, credo, a costruire un'immagine dei puritani come coloro i quali pensano di essere sempre nel giusto, sono convinti di avere appunto il favore di Dio, quindi di essere detentori del bene, della giustizia, e con questo atteggiamento si oppongono con forza a dei nemici che sono pronti a trovare ad ogni angolo. Infatti dei puritani, spesso, dei puritani americani si è spesso parlato, come di coloro i quali da perseguitati si trasformano immediatamente in persecutori, prima combattendo gli indiani che non sono più favorevoli, come all'inizio sembrava appunto a Bradford e compagni, che vengono di fatto aiutati materialmente da alcuni membri delle tribù delle coste del Massachusetts, però appunto pronti a combattere il nemico pagano, pronti a combattere gli antinomiani, coloro che non conformano alla nuova chiesa, quindi lotta alle streghe. Fino naturalmente alla lotta contro il comunismo e contro il terrore, no, però la definizione interessante per combattere questo tipo di immagine, che è vera naturalmente solo in parte, che va scandagliata e problematizzata, mi sembra importante tornare, come ha fatto anche in maniera molto significativa e interessante certa critica e storiografia recente, sull'immagine dei puritani americani, neoamericani, come degli immigranti un po' spaventati da quello che incontrano, che non conoscono, dalla scarsità di mezzi, dal timore che la possibilità di far rinascere la Chiesa nella terra promessa non si concretizzi così immediatamente come loro stessi speravano e dicevano che sarebbe successo. E quindi andare a vedere per esempio un documento come quello di William Bradford, questo tipo di ritratto, no? che ci restituisce un'immagine appunto dei puritani molto diversa rispetto a questa dei detentori del bene assoluto.
Sì, io credo che vada sottolineata la diversità, anche se poi c'è sempre una tendenza a all'uniformità, però persiste nel movimento puritano, è fortissimo all'inizio, ma persiste sempre nel movimento puritano una diversità interna. Ecco, basta pensare alle questioni che sorgono anche nella Nuova Inghilterra, poi le persone che si oppongono all'autorità dei pastori che hanno maggiore influenza, sono puritani. Anne Hutchinson è profondamente puritana, Roger Williams si scontra con i suoi colleghi, ma è un pastore puritano, formatosi a Cambridge, con una cultura teologica profondamente, esprime una posizione puritana che rappresenta una minoranza in quel momento. Anche la questione della salvezza, credo che i teologi puritani più importanti non si pongono tanto la questione della salvezza personale quanto la scelta libera di Dio, che è sempre insondabile, anche se piacerebbe sapere se si è veramente salvati. Però la cosa sicura è che è Dio che salva e è Dio che ha scelto i suoi. Poi i suoi, se sono veramente suoi, lo devono dimostrare anche con una vita che segua la legge di Dio, perché, come diceva Thomas Goodwin, uno dei teologi principali, siamo children of light walking in the darkness, cioè figli della luce che camminano nelle tenebre. Ma chi siano esattamente i figli della luce lo sa soltanto Dio, anche se ci sarà poi una tendenza che cercherà di trovare delle prove concrete di questa appartenenza ai santi. È chiaro che quando il movimento diventa potere politico assume anche degli atteggiamenti diversi, no? Perché come movimento i puritani vogliono influenzare individui, comunità con le parole e con l'esempio. Quindi è un movimento che si propone come modello e quindi i puritani devono vivere una vita santa per essere di esempio agli altri, perché questo esempio porta poi a un adeguamento. Quando diventa potere politico, il movimento puritano ovviamente tende a imporre, quindi non più a porsi come esempio, quindi tende a imporre delle riforme. Facendo una parte di sociologia, però si può vedere le caratteristiche che si ripete sempre quando un movimento poi diventa istituzionalista, non diventa arriva al potere, cambia anche modo di porsi nei confronti della realtà sociale, che non si trova più soltanto a influenzare, ma che si trova a gestire con potere. Anche sulla libertà, ma il discorso sulla libertà religiosa è un discorso molto ampio, perché ci sono posizioni molto diverse. Un famoso teologo puritano della Nuova Inghilterra, parlando degli eretici vari, dei movimenti dissidenti vari, radicali che andavano a disturbarli, diceva we give everyone the liberty to keep away from us, diamo a tutti la libertà di starsene lontano da noi, che diciamo non è proprio l'espressione più avanzata della libertà religiosa, ma lo diceva seriamente, cioè cavolo, noi siamo venuti qui, abbiamo fatto tanta strada, tanta fatica per costruirci la nostra società secondo le nostre leggi, c'è tanto spazio ancora da occupare, perché qua gli antinomisti vengono qui a disturbarci. Non era certamente la posizione di Roger Williams, che è uno dei punti su cui Roger Williams entra in disaccordo con i suoi colleghi. Però nella visione dei puritani che sono andati nel nuovo mondo e hanno costruito, stanno costruendo faticosamente la loro società secondo modello che avevano sognato di realizzare in Inghilterra, che non sono riusciti a realizzare in Inghilterra, ha una sua logica.
Sì, è interessante vedere come appunto le componenti dissidenti si tendono a scattarsi rispetto al gruppo dominante secondo le stesse logiche che avevano regolato il distacco del gruppo dominante rispetto al gruppo madre precedente, per cui appunto Roger Williams che si trasferisse in Rhode Island e quindi la creazione di nuove comunità che procede un po', si potrebbe definire, si potrebbe dire per gemmazione, andando a creare in una prospettiva ottimistica una configurazione pluralistica appunto di identità che nel momento in cui pensano di poter rivendicare il diritto a considerarsi autonomi appunto creano, cercano di creare le condizioni per autocostituirsi in un gruppo indipendente. E questo di fatto hanno fatto gli Stati Uniti nella loro formazione, nel loro momento proprio formativo, no? Per cui è possibile vedere questo tipo di logica di gemmazione rispetto alla matrice anche sul versante politico, appunto osservando il distacco delle colonie dalla madre patria secondo le stesse logiche che avevano presieduto la formazione delle nuove chiese nel nuovo mondo rispetto alla madre chiesa anglicana.
Sì, con tutte le differenze tra le colonie c'è anche il più difficile,
visibilmente nella tendenza del senso, sì.
Se i puritani hanno introdotto qualche festività nuova, la celebrazione della festività nuova. Sì, diceva giustamente la critica che la festa di ringraziamento che è creata dai padri pellegrini è una festa che è rimasta, anche se oggi è soprattutto la festa del Tracino, la festa che si fa al Tracino pure, ha perso la connotazione religiosa, nasce proprio come festa di ringraziamento a Dio che ha permesso la sopravvivenza di questa piccola comunità. Altre feste particolari non mi pare che appunto, e anche perché i puritani erano una cosa che erano molto rigorosi, era l'osservanza del giorno del Signore, quello che chiamavano nel giorno del Signore non ci dovevano essere altre cose, e questo era anche uno dei motivi di contrarietà al teatro, perché il giorno del Signore doveva essere dedicato esclusivamente al Signore, quindi non ci dovevano essere altre forme di distrazione, divertimenti o altri modi di festeggiare.
Bene, allora direi che possiamo, diciamo, chiudere ringraziando molto il professor Pupoli, ricordo soltanto che il prossimo sarà la seconda parte di questo discorso sull'attualità e sulla legalità politica sociale del ritorno del puritanesimo si svolgerà sempre qui, giusto, sempre qui, martedì prossimo 30 maggio, sempre con due datori, dove parlo altro e un colloquio con il suo quindi a martedì prossimo. Grazie a voi e buona serata.
Mi riporterà senz'altro.
Bene, nonostante il ritardo del treno, anche abbiamo fatto il treno. Io il locale a un certo punto è scomparso il tabellone, stavo per più, stavo alle 7:30 in quel caso, invece non sono più stati i binari.
Meno male.
Comunque per tutto il tipo di ritardo sono stati tutti. E poi dobbiamo più regionale. Mi allenavo di stasera, però io quando avrete i muri sono già stato per i nuovi, quindi non è stato. Perché è iniziato le nuove direttive, ma di nuovo non è più.
Quindi?
Sì, mi sembra, sì, questo è un regionale, che non ho, però mi sembra che alle 8, perché ero invece da Milano, però alle 9, quindi quando parto da Milano già finito lo sciopero in Liguria. Quindi mi sembra che sia alle 7.02 e 8.02.
Ah, questo.